Ciao a tutti, dovremmo avere in linea Ascanio Celestini. Ciao, ti telefoniamo perché abbiamo in studio due lavoratori della Vodafone di Bologna, Stefano e Laura, e quindi all'inizio ti chiediamo di parlare dell'ultimo lavoro che tu hai costruito frequentando le lotte, le battaglie dei lavoratori della Tesia, e provare a innescare comunque uno scambio tra te e Stefano e Laura. Quindi l'esperienza, la tua esperienza all'interno di Atesia come osservatore?
Diciamo che più di 2 anni fa, insomma, 2 anni e mezzo fa, un gruppo di lavoratori di questo collettivo auto-organizzato che si chiama Precari Atesia, erano tutti quanti lavoratori di questo grande call center, che insomma sta nella periferia di Roma, Cinecittà, ci lavorano in questo edificio 4.000 persone. E hanno chiamato e soprattutto all'inizio perché insomma ci servivano soldi, nel senso fare lo spettacolo di sottoscrizione, che poi in realtà in quel periodo non l'abbiamo fatto anche perché incominciava l'inverno, per cui insomma già freddo non era possibile, non c'era uno spazio chiuso, e invece io ho cominciato a raccogliere le loro storie con l'idea che il lavoro non sia, perché cioè non esiste il lavoro precario, esiste solo il lavoro illegale, e precaria è la condizione della persona, insomma, e questo diciamo accomuna sia i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato che i lavoratori assunti più o meno legalmente a progetto, insomma gli interinali eccetera, e a quel tempo di tutti quei lavoratori che facevano parte di questo collettivo auto-organizzato lavoravano ancora nell'azienda, poi pian piano nel corso del tempo, dei mesi, seguendo un po' quello che stava succedendo, sono stati tutti quanti un licenziati o non riassunti. Poi è cambiato il governo, c'è stato un governo di centrosinistra, è andato a potere il governo uno schieramento di centrosinistra, e sembrava che dovesse cambiare qualcosa, anche perché nel loro programma c'era l'idea, insomma, di una modifica quantomeno, insomma, della cosiddetta legge riforma Bianchi, legge 30. E nel frattempo, insomma, il ministro Damiano, c'è stata una circolare nel giugno 2006 nella quale il ministro Damiano distingueva, insomma, tra i lavoratori inbound, cioè quelli che ricevono telefonate, e i lavoratori outbound, cioè quelli che fanno telefonate, dicendo chi riceve telefonate sicuramente in applicazione della legge 30 è un lavoratore subordinato che deve essere assunto per davvero, insomma, e mentre chi fa telefonate potrebbe fino a prova contraria, potrebbe essere un lavoratore a progetto, potrebbe lavorare su un progetto. Questo è giugno. 2 mesi dopo, ad agosto, si è conclusa, insomma, è stato presentato il verbale di una lunga ispezione che è stata fatta in quel consenso anche a Ponte Atesia, in periferia di Roma, una lunga ispezione che è durata più di un anno ed è stata fatta perché l'esposto, la denuncia, diciamo, cioè il lavoro è stato fatto non dal sindacato, non dai partiti di adesso, da sinistra, insomma, ma da questo collettivo auto-organizzato, e nel verbale degli ispettori dell'ufficio provinciale del lavoro c'è scritto che 4.000 sono i lavoratori di questo grande call center, solo 400 sono assunti legalmente, gli altri 3.600 che sono lavoratori o interinali, somministrati o a progetto, nel caso specifico c'erano contemporaneamente sia Coco che Coco Pro, per dire, insomma, e in realtà anche in virtù della legge 30, la cosiddetta riforma Bianchi, si devono ritenere assunti come veri e propri lavoratori subordinati nel momento in cui hanno firmato il contratto, e devono avere anche tutti gli arretrati che non gli sono stati versati, insomma, in 6 email, quella parte, insomma, dei versamenti che non sono stati fatti perché erano assunti illegalmente al progetto. E a che sembra che non soltanto il collettivo, la lotta del collettivo abbia vinto, ma in qualche maniera abbia anche anche oltre rispetto alla lotta. E nel giro di pochi giorni l'azienda fa ricorso al TAR, il TAR blocca l'effetto dell'ispezione, il governo fa un contorno. E in sintesi, che cos'è? L'articolo 178 della finanziaria, insomma, scritta alla fine del 2006 dal governo centro-sinistra, il governo dice che le aziende che stabilizzeranno i loro lavoratori assunti, diciamo, illegalmente, non soltanto non pagheranno multe, ma pagheranno solo il 50% del non versato, il resto, se c'è basta, cioè mettiamo noi che siamo il governo, se no niente. I lavoratori che però vogliono essere assunti con un contratto, ma per i propri lavoratori subordinati, devono firmare una conciliazione nella quale i lavoratori scriveranno che nel momento in cui firmavano erano contratti a progetto, benché illegali, vabbè, comunque diciamo che lavoravano a progetto, in maniera tale che nel momento in cui firmano questo contratto non potranno più far causa all'azienda. Sostanzialmente succede questo. L'assunzione, come vedete, poi l'ordinario di questi lavoratori c'è, è un lunga storia che dura più di un anno, insomma, che va praticamente ancora adesso, o comunque si è conclusa da poco, e questi lavoratori vengono sì assunti, ma assunti part time con 550 euro al mese, che insomma dire che sia un'assunzione per diciamo a tempo indeterminato un po' complicata, 550 euro ma c'è finché un letto, una stanza doppia. E nel frattempo tutti questi lavoratori che sono in Italia, che hanno portato avanti questa lotta civile importante, è arrivato l'avviso di garanzia. Questa è un po' la sintesi di quello che è successo in questi anni.
Scusa, volevo sottolineare una cosa che mi sembrava molto importante, che è la relazione di questo collettivo col territorio e anche con quelli licenziati. Poi mi sembra che Laura ti volesse sollecitare su qualcosa.
Sì, innanzitutto ciao e grazie per lo spazio che hai dedicato con il tuo lavoro a noi, in sostanza anche. E, no, quello che mi preme sottolineare questo, che anche io ho avuto nel 2005 dei contatti proprio con il collettivo Precari a Tesia, e quello che mi piaceva più del loro modo di lavorare era questo, di essere gli unici lavoratori portatori delle istanze, insomma, del loro lavoro quotidiano, senza sigle sindacali e senza partiti, e mi fa molto piacere che abbiano, pur con degli sforzi annosi, ottenuto qualche risultato. Oggi noi ci troviamo, io nel 2005 provavo in Vodafone a parlare di questo collettivo, cercando, come dire, di riprodurlo nel contesto locale. Quello che è successo in Atesia con l'accordo di cui parlavi tu prima ha una similitudine, una cosa identica come è successo anche per Vodafone questo autunno, cioè l'accordo che ha portato alla cessione di 914 lavoratori di Vodafone in Comdata Care è stato il risultato di una votazione che non è avvenuta nei call center dove c'erano i lavoratori investiti da questo provvedimento, bensì è stata allargata a unità produttive anche che non hanno nulla a che fare col call center, cioè ad esempio la rete in alcune città come Ancona, che non ha un call center, Palermo anche mi pare che non ha un call center, perché il sindacato confederale aveva probabilmente già in cantiere l'idea, ancora prima della votazione fatta fare su base democratica, così come viene definito dai confederali, aveva già appunto in cantiere il far passare questo accordo, e quindi questo è avvenuto in Atesia appunto nel 2005, poi è avvenuto in Wind la stessa cosa adesso, e prima ancora all'autunno del 2007 in Vodafone. Dunque, noi ora ci troviamo, come dire, con quelli che erano i nostri referenti sindacali, che ci hanno in qualche modo tradito, perché chi tesserato o meno poneva la fiducia in quanto le istanze istituzionali le devi portare tramite un sindacato, ecco, ci troviamo, come dire, un po' sfiduciati e non, anche senza strumenti, se non, ecco, la nostra forza di reagire, che diventa però sempre di più come dire, attaccabile, perché sappiamo che un lavoratore singolo di fronte all'azienda con fatica e con sfiducia nell'auto-organizzazione si trova poi solo e passibile di richiami disciplinari, insomma, per cui la precarietà di cui si parla è anche questa, cioè puoi avere un contratto a tempo indeterminato, ma se non hai la forza di reagire a quelle che sono le quotidiane piccole rappresaglie, ti trovi comunque solo e in stato di precarietà, come dicevi tu, che è una condizione di vita, non solo lavorativa. Ecco, sono stata forse un po' confusionale, però il messaggio era questo, insomma.
Sì, no, è chiarissimo, nel senso che poi il problema è che i sindacati sono un'istituzione, come sono i partiti, come la scuola, l'ospedale, insomma, nel senso uno ci si deve confrontare perché non puoi farlo, insomma, cioè, ci stanno lì, allora il collettivo dei lavoratori precari non è che abbiano portato avanti questa lotta a Cinecittà da soli perché volevano restare da soli, insomma, perché loro sono andati in provincia, al comune, al municipio, diciamo la circoscrizione, cioè al municipio decimo che è uno dei tanti municipi che stanno dentro la città di Roma, e sono andati a parlare col ministro Maroni prima, col ministro Damiano dopo, con i sottosegretari, insomma hanno fatto una serie di passi tentando un confronto con le istituzioni, con i partiti a sinistra, insomma, con i quali noi continuiamo a cercare di confrontarci, insomma, anche quando difficilmente si riesce a costruire un confronto vero, insomma, sullo stesso piano. E dico, insomma, sono andati all'ufficio provinciale del lavoro, non sono andati non hanno soltanto fatto le manifestazioni, gli scioperi, hanno scritto un giornale, hanno cercato dei referenti nei giornali. E praticamente non ne hanno quasi mai trovati, insomma, alcuni giornalisti hanno seguito la vicenda, Francesco Piccioni per esempio nel manifesto, insomma, e sì. Qualche altro giornalista si è dedicato, persino Lucio Martini della Repubblica, insomma hanno continuamente cercato dei referenti, e il problema è che, come diceva in un'intervista a uno di loro, che poi non è andata nel documentario che ho fatto, ma insomma il senso è abbastanza chiaro, questo qua dice, sì, nessuno in realtà può fare niente per questa nostra condizione, perché in realtà con questo precariato si sono sporcati le mani tutti, e quindi chiunque insomma ci mette le mani alla fine, e più che meno insomma, la coscienza sporca ce l'hanno con tutti quanti. Il problema grosso è che però senza queste istituzioni politiche noi riusciamo a fare poco, insomma, anche perché il sindacato sostanzialmente assente in quell'azienda 3 anni, nel momento in cui si deve firmare l'accordo il sindacato arriva e firma, per cui non puoi non confrontarti, insomma, con l'istituzione, e per cui dico, perché c'è insomma un gruppo dei lavoratori che in fondo forse non c'erano niente da vedere, però poi alla fine qualcosa da vedere sono denunciati, insomma, che però hanno comunque insistito e hanno cercato, hanno fatto esatti mortali perché avevano un confronto con le istituzioni che molto spesso questo confronto non lo cercano, e se ce l'hanno fanno in maniera che rimanga insomma una questione così, insomma, di scambio, di un articolo sul giornale, di pochi minuti in un convegno. Il problema adesso è che in quel posto di lavoro, come in altri, come in tante altre situazioni di autodiscriminazione in Italia, che non sono solamente legate al lavoro, ma da tante altre questioni, insomma, il caso dal Molina a Vicenza, piuttosto che non tardi a Viva di Susa e 100.000 coordinamenti assemblee che ci stanno in giro per l'Italia, è che poi non riesci neanche ad avere una sponda, diciamo, mediatica, insomma, che poi di queste questioni non ne parla nessuno, e se ne parla come la notizia del giorno o il caso personale del lavoratore licenziato, del morto sul posto di lavoro, insomma, adesso abbiamo superato i 100 morti all'inizio dell'anno, e si prevede che ce ne saranno diverse centinaia quando fino alla fine dell'anno, però se ne parla solo sul caso specifico. Questa è poi la grande difficoltà, insomma.
Ciao Scagno, sono Stefano, tra l'altro ero lì alla saletta del Lumière quando hai raccontato la costruzione del tuo film. Senti, volevo dirti intanto hai detto una cosa importante sia poco fa che in quell'incontro, per esempio parlando del giornalista del Manifesto, che effettivamente ha seguito abbastanza con attenzione la vicenda di Atesia, e ugualmente ha seguito con molta attenzione anche la vicenda di Vodafone. Però quando c'è l'accordo tra le segreterie nazionali e l'azienda, la segreteria nazionale e il governo, spariscono e non c'è più modo di parlare, di esprimere, far capire se quegli accordi votati, abbiamo visto come vengono votati, ci piacciono o non ci piacciono. Piccioni è sparito e quindi niente, volevo dirti che è importante che nel tuo film esca questa cosa qua. E poi di chiederti se hai intenzione di fare ancora pubblicità a queste, al, insomma, al malessere che c'è dietro questi accordi che spesso nascondono un falso sì o un falso no a seconda di quello che la segreteria sta cercando.
Non so se mi sentirei. Paolo, tu sei un giornalista, sei conti appunto col giornale, il giornale fa anche conti con l'editore, cioè la reazione è questo video molto complicata. Io faccio l'esempio del mio documentario, insomma, finché questa cosa faccia in teatro, tutto quanto il teatro è una nicchia che sta, che è così tanto marginata, insomma, che alla fine puoi dire un po' quello che vuoi, non, in fondo non si fida nessuno, insomma. E ne parlo 5 minuti a luna di notte a trasmissione di Serena Dandini, alla fine c'è 5 minuti, esce anche a di più di tanto, è satira, non è un comizio, non è un articolo sul giornale, cioè è abbastanza complicato. Per il resto io faccio un documentario nel quale poi peraltro io non cerco, diciamo, neanche sto lì a sottolineare del governo piuttosto che del sindacato, piuttosto che a me premeva, insomma, su questo, l'importanza di questa cosa che era accaduta, cioè l'organizzazione produce poi dei risultati, e se non produce, diciamo, nel giro di poco tempo un miglioramento consistente delle condizioni dei lavoratori, insomma, e produce comunque una coscienza che è fondamentale. La storia delle lotte per i diritti sul lavoro, per i diritti civili, è una storia di sconfitte che però hanno prodotto una coscienza, hanno prodotto delle identità importanti. Detto questo, poi chiaramente il mio documentario non se lo prenderà la televisione, non girerà quasi per niente nei cinema. Insomma, si è fatto come è capitato, che fa spettacoli sulla seconda guerra mondiale, sulla lotta partigiana, e se ci avessi fatto un documentario probabilmente insomma, in televisione si sarebbe visto. Su questo argomento no, perché poi alla fine, insomma, se in parte dà fastidio a qualcuno, in parte non fa comodo a qualcun altro, per cui il problema è questo qui.
Ok, grazie. Niente, volevo, dicevo prima con Laura che c'è un discorso analogo nella Wind, adesso stanno trasferendo 200 persone da Milano a Roma e hanno già fatto un accordo bello imbastito per fare il trasferire. Niente, ti volevo chiedere se stava, mi pare che avessi detto nell'incontro che stavi continuando comunque a lavorarci dietro. E ti chiedo questo, se ci stai continuando a lavorare seguendo il call center, vedendo un po' le situazioni Wind, Vodafone, Team, in una marea di cause pendenti.
Sì, poi sai, io poi lavoro da solo, per cui faccio anche fatica a seguire tante storie diverse. Il mio interesse anche della Cinecittà è legato al fatto che succede anche in un posto dove abito. E quindi a me interessava proprio per questa idea del seguire le persone, no? E quindi capire la loro condizione, insomma, e continuare a lavorare su quel territorio lì e capire cosa sta succedendo in quel posto, e quindi capire qual è il rapporto tra quel posto di lavoro e tutto il territorio intorno. Tu calcola che questo municipio di Roma, che è il decimo municipio, ci abbiamo 200.000 persone, è praticamente una città, insomma. È una città piena di centri commerciali, IKEA per la prima volta ha aperto là, e ci saranno almeno una decina di centri commerciali, praticamente tutti enormi, e sono l'unico spazio di socialità per questa città, insomma, che è praticamente il decimo municipio di Roma. L'unico spazio verde è attraversato ogni 3 minuti da un aereo che atterra dall'aeroporto di Ciampino. C'è un inquinamento che è una concentrazione di polveri sottili che arriva fino a 5 volte il massimo consentito, cioè c'è una situazione sociale molto molto complessa, che ovviamente praticamente nessuno affronta. C'è un coordinamento autogestito anche per quanto riguarda il rapporto di Ciampino, che cerca di fermare questo, diciamo, questa
questa distribuzione del de cancro per tutti. Per cui io in realtà sto cercando di seguire quello che accade in quel posto, in quel territorio. Peraltro è il luogo d'arrivo del grosso della comunità rumena che sta in Italia. E a 2 chilometri c'è uno dei più grandi magazzini dei cinesi del centro nord, per cui insomma a me interessava seguire proprio cosa sta succedendo lì e se ci stanno interazioni tra una storia e l'altra storia. Più che altro è questo il lavoro che io sto facendo adesso, insomma.
Io ti ringrazio Ascanio, ma veramente mi obbligano a comunque volgere al termine questa bellissima intervista, questa bellissima interazione. Non siamo riusciti a parlare comunque del tuo salto da una dimensione della memoria a una dimensione della narrazione del presente, non siamo riusciti a parlare di tantissime cose e speriamo di poterlo fare nelle prossime trasmissioni, se condividi. Va bene, grazie mille veramente, le prossime trasmissioni. Ciao.
Buona giornata, ciao. Ciao.